in the air, y'all. All right now. Come on.
Mi hanno appena scritto Giustina, siamo in scalpitante attesa dei Public Enemy, in realtà della nostra chiacchierata con l'autore del primo libro in Italia sui Public Enemy. L'autore ve lo vado subito a presentare con molto insomma piacere, Andrea Di Quarto. Ciao, buon pomeriggio, ben trovato.
Ciao Giustina, ciao a tutti voi.
Ben trovato. Andrea, giornalista, DJ, collezionista di dischi, accanito, collezionista di dischi, studioso di cultura afroamericana. Tra l'altro ti raccontavo, Andrea, fuori onda, che molti dei nostri ascoltatori l'hanno già comprato, il tuo libro, che è recentissimo, lo diciamo subito, un libro che usciva il 30 di giugno, se la memoria non mi inganna.
E, sì, esattamente.
E questo è praticamente, esce per edizioni Tsunami, Collana agli Uragani, così diamo anche qualche dettaglio. E qualche giorno fa, mentre raccontavo di questa nostra chiacchierata, un ascoltatore mi ha detto: letto, fai complimenti all'autore per il fatto che ha trattato con uguale dignità e attenzione ogni disco dei Public Enemy, da quelli più importanti a quelli tra virgolette meno riusciti. Quindi ti passo subito questi complimenti.
Sì, grazie all'ascoltatore, ma era proprio uno degli obiettivi del libro, cioè approcciarsi ai Public Enemy non solo per i primi quattro strepitosi album che hanno cambiato tutto, ma continuare a seguirli senza dimenticarci che ci sono stati anche dopo, forse con minor clamore mediatico, con minor clamore così meno mainstream, diciamo, ma sicuramente hanno continuato la loro strada, le loro battaglie, tutti quelli che erano i contenuti che hanno reso importante la loro musica, i loro pezzi.
Ecco, questo è un libro importante perché un altro ascoltatore, perché qua abbiamo i pignoli all'ascolto, te lo dico subito.
Ottimo,
sì, infatti il nostro pubblico è fantastico. Mi diceva, in realtà nel lontano 91 usciva un libro dell'Arcana, però era una semplice cronistoria con i famosi testi a fronte, ma il tuo invece è proprio un libro vero e proprio che parte dai giovanissimi Public Enemy, da Long Island fino appunto al clamore internazionale con i primissimi dischi. Hai raccontato veramente tutto e ti domando, no ma guarda, io l'ho letto, ma lo sto anche un po' rileggendo, entrando nei dettagli, come sei riuscito a trovare tutto questo materiale, perché sei veramente andato nel dettaglio, proprio nelle pieghe personali anche delle vicende non solo musicali ma anche umane dei Public Enemy.
Veramente un aspetto è di formazione professionale, io faccio il giornalista, quindi quando ti avvicini a qualcosa di andare alle fonti, di andare a scavare tutto, incrociare tutti i dati, perché altrimenti si rischia sempre anche di dare visioni molto parziali, molto da fan. Io non amo i libri scritti da fan, mi piace sempre che ci sia una certa, non dico distanza, ma equidistanza dai fatti, no? Perché nelle storie dei gruppi succedono cose belle, cose brutte, allora bisogna raccontarle tutte senza mai scontare nulla. E poi nasce dal fatto che insomma ho lavorato 2 anni abbondanti, quindi insomma non sono libri che nascono così nel fine settimana, in un momento di, ma c'è sempre un grande lavoro di ricerca, molti contatti ovviamente con gli Stati Uniti, qualche viaggio negli Stati Uniti, contatti con persone molto vicine ai Public Enemy, anche con ex componenti dei Public Enemy, insomma colleghi, giornalisti, bibliografia precedente americana, insomma tanto tanto lavoro di raccolta fonti, assolutamente.
E devo dirti che leggendolo si intuisce e si capisce quanto lavoro ci hai messo. Tu dici che le caratteristiche fondamentali della band sostanzialmente sono 3. Intanto il loro ruolo di attivisti politici, hanno istruito un sacco di giovanissimi afroamericani su figure importanti della cultura black che non era rappresentata in quel periodo nei programmi scolastici, no? Parliamo degli anni 80-90. Dal punto di vista estetico, la scelta della band è stata anche in questo caso radicale e militante. Tu dici un gruppo che arrivava sul palco con ballerini in tenuta da combattimento con i loro meravigliosi berretti rossi, che dava appunto un'immagine fortissima, quasi intimidatoria.
Tirate le Black Panthers, no? Black Panthers Party, che aveva,
esatto,
avuto una storia importante anche quello.
E poi terza cosa, e ti lascio la parola, ovviamente sono stati innovativi musicalmente per includere il materiale appunto campionato per le loro basi musicali, che hanno, tu dici, infranto ogni regola possibile.
Assolutamente, perché vedi, noi abbiamo spesso un'idea che la musica impegnata, usiamo questa parola tra virgolette, no? La musica che porta anche dei contenuti, mentre deve essere in qualche maniera noiosa, no? Deve essere un po' museale. Invece la grande forza dei Public Enemy è stata proprio quella di fare una musica straordinaria, una musica potentissima, che si poteva anche tranquillamente ballare, che trasmetteva un'energia incredibile, ma nello stesso tempo con dei testi, cioè portando dei testi che erano dei messaggi politici molto forti, che erano empowerment vero e proprio per tutta una generazione afroamericana che sui libri, quegli eroi di cui parla Chuck D, non li aveva mai studiati, non li aveva mai visti, perché c'è da sempre una cancellazione ovviamente della cultura afroamericana negli Stati Uniti. Quindi è un ruolo importantissimo. Oggi quando parliamo di Chuck D, del leader carismatico della band, non parliamo soltanto di un cantante importante, di un rapper importante, è in assoluto una figura rappresentativa del mondo afroamericano. Se succede qualcosa anche di politico negli Stati Uniti, cioè non so, la CNN che fa un talk show, un dibattito, spesso Chuck D viene chiamato come portavoce, cioè è una figura che ha un riconoscimento come afroamericano to court, come leader afroamericano to court, oltre la musica. E non so quanti gruppi, quanti artisti siano riusciti in questa impresa nella storia della musica. In più è un gruppo rap che è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, quindi ha travalicato anche i confini della musica rap, è un gruppo amatissimo che ha solide basi proprio anche rock dentro di sé, e questo ovviamente ha fatto piacere molto, anche moltissimo, ai bianchi, al pubblico europeo, insomma tutti quelli che siano cippati di altre sonorità.
Una cosa che tu tocchi nella parte iniziale del libro, quando appunto tu racconti la storia, la nascita delle varie personalità della formazione, che non è nota secondo me al grande pubblico, io infatti non lo sapevo, è proprio il capitolo che si chiama Radio Days, quindi capisci che poi lavorando a noi in radio mi ha interessato moltissimo. Loro praticamente cominciano, Chuck D comincia in radio come DJ, come mixatore,
sì, diciamo. DJ e produttore, ecco. Sì, loro non pensavano di fare musica, di fare dischi, loro erano assolutamente un gruppo, un sound system, no? Un gruppo che animava le feste, come ci sono a quei tempi, portando questi impianti megagalattici, ed erano interessati più che altro alla produzione. Lo stesso Chuck D infatti faceva poi parte della Bomb Squad, no? Il team produttivo dei Public Enemy. Le cose sono avvenute poi per caso, tant'è vero che Chuck non ci voleva entrare non voleva fare il rapper, perché si considerava troppo vecchio, 26 anni quando fa il primo disco, lui pensava che ormai fosse passato il suo tempo. Già allora si pensava che il rap fosse una musica per ragazzini. Proprio lui dimostrerà che non è così e non deve essere necessariamente così.
Stiamo raccontando Revolution, la vera storia dei Public Enemy, con Andrea Di Quarto, che è l'autore. Sono personalità forti, in qualche caso possiamo dire anche eccentriche, quelle dei Public Enemy, e non esenti da pesanti critiche. E nel 1989, all'apice del successo, ricordiamo il secondo disco e poi anche Fight the Power, no? Inserito dentro il famosissimo Fa la cosa giusta, cominciano però i primi problemi, i primi scricchioli.
Sì, cominciano perché c'è una componente ovviamente legata alla nationalism, c'è un equivoco di base quando parliamo dei Public Enemy in Italia. Noi, visto che eravamo nel momento dei centri sociali, sì, li abbiamo molto associati a una cultura di sinistra, no? Alzavano il pugno, che era il pugno delle Black Panther, che noi invece identificavamo con qualcos'altro, li erano sempre visti come un gruppo di sinistra. In realtà loro erano fortemente islamisti, erano legati alla Nation of Islam, no? Di Farrakhan, quindi erano un gruppo fortemente caratterizzato anche in quella direzione. E questo ha un portato purtroppo di cose non sempre gradevoli, per esempio un certo antisemitismo di questi movimenti. E allora è successo che uno dei componenti della band ha fatto delle dichiarazioni che hanno creato un finimondo, insomma, con il mondo, un clash con il mondo giudaico, con il mondo ebreo. Tra l'altro nella Def Jam, la discografica dei Public Enemy, c'erano moltissimi ebrei, no? Quindi questo ovviamente ha creato grossissimi problemi. Il gruppo è stato accusato di antisemitismo e lì è stato difficile venirne fuori, perché da un lato i Public Enemy dovevano rappresentare questo orgoglio nero che non si piegava di fronte alla stampa bianca, e quindi dall'altro lato, come dire, si rischiava o di tradire i fratelli neri da un lato o di passare effettivamente per antisemiti. Quindi Chuck D, che era un ragazzo ai tempi ancora molto giovane, perché noi spesso ci scordiamo quando parliamo vediamo questi cantanti, di ragazzi stiamo parlando, non sono uomini, come dire, adulti, no? Investiti di responsabilità spesso più grandi di loro, però lì è stato molto difficile gestire le cose. Però ecco, sul tema dell'antisemitismo non ce la sono cavata sempre molto bene i Public Enemy, ma è purtroppo un peccato originale di tutta una corrente afrocentrica, diciamo, islamista del della musica anche rap, insomma, la Nation Islam purtroppo è presente in, ho detto mi è scappato un purtroppo perché spesso ha portato a delle conflittualità che non erano sicuramente necessarie.
Questo è il primo di una lunga serie di scivoloni, se vogliamo, anche dentro Fight the Power, canzone famosissima, desta scalpore perché appunto dentro il testo ci sono le accuse verso delle grandi icone statunitensi come Elvis e John Wayne, che vengono praticamente accusate di essere razziste. Anche lì arrivano le polemiche.
Sì, sai, andare a toccare dei mostri sacri per l'America come quelli lì, come quei due nomi lì, era ovviamente un reato in qualche maniera, una cosa assolutamente incredibile. Però se ci mettiamo dalla prospettiva di Chuck D, che poi è quella di tutto il film, no? Quando l'evento scatenante del film gli fa la cosa giusta, nasce proprio dall'esposizione, dalla mancata esposizione, per esempio, nella parete della pizzeria dei grandi giocatori neri, no?
Sì, peso,
no? Quindi,
certo.
Quando lui dice i miei eroi non sono su nessun francobollo, le facce di noi, è vero, sono dei personaggi. John Wayne è stato notoriamente un suprematista bianco. Elvis Presley, forse involontariamente, nel senso che è molto affatto sicuramente il suo manager, però ha sicuramente saccheggiato una musica dei neri del sud e l'ha portato nella sua musica, si è appropriato in qualche maniera di queste cose. Io sono stato anche da ragazzino un grande fan di Elvis Presley, ho cominciato forse ad ascoltare musica con Elvis Presley quando ero proprio bambino, però oggi riascoltando dischi di gruppi di quel tempo, mi accorgo effettivamente con la stessa produzione, per esempio con lo stesso produttore che aveva Elvis, che c'è stato sicuramente un saccheggio di queste di quelle musiche. Non so quanto in malafede, perché poi lo stesso Chuck D anni dopo farà qualche passo indietro proprio su Elvis, dicendo che lui era comunque, non si può considerare effettivamente un razzista, era una persona che ha vissuto bene, diciamo, con la comunità afroamericana.
Impossibile non trattare dentro la storia dei Public Enemy, la vera storia dei Public Enemy, citiamo il sottotitolo, la questione Flavor Flav e le questioni economiche, i litigi con Chuck D, un po' di pagliacciate, diciamo, a cui ci ha anche sottoposto da fan in questi anni.
Questa è una strana alchimia, quella tra Flavor Flav e Chuck, è una alchimia strana e straordinaria allo stesso tempo, perché pensiamo a dei Public Enemy senza Flavor Flav, sono stati in qualche modo anche pesanti, no? Portare il peso di tutti quei contenuti, di tutte quelle battaglie, tutte quelle lotte. Flavor Flav è sempre stato l'elemento in qualche maniera equilibratore di questo, no? Con il suo humor, con la sua verve, è sempre stato un equilibrio fragile sempre fra lui e Chuck, però che funzionava e che ha sempre funzionato poi perfettamente sul palco e sui dischi. Però certo, il personaggio poi in sé era una contraddizione vivente, mentre il gruppo ovviamente legato al nationalism contrastava tutti i tipi di droghe, stili di vita, lascivia, eccetera eccetera, Flavor Flav era assolutamente su altre posizioni, diciamo, godeva la vita in una maniera più intensa, mettiamola così, e questo l'ha portato ovviamente ad avere grossissimi problemi. Non ci sarebbe stato credo un Chuck D senza un Flavor Flav a fare da contraltare, da contrappeso.
Questo è un libro appunto che esce nell'anno in cui si festeggiano 50 anni di pop. La domanda che ti faccio è: che cosa rappresentano oggi in ambito hip hop e Public Enemy, che è un po' un domandone da $1 milione, mi rendo conto. Tu stesso però scrivi che nella parte finale del libro forse c'è un po' una vena malinconica, no? Però tu sostieni che comunque, e secondo me è vero, i Public Enemy hanno saputo navigare a vista dopo questa fiammata iniziale, questo successo incredibile iniziale, e nonostante i momenti di smarrimento hanno sempre comunque saputo regalare esperienze vere.
In quello che l'hip hop loro rappresentano sicuramente qualcosa di molto importante, ma per tutte le cose che abbiamo detto, per l'importanza che hanno dato proprio alla produzione, hanno cambiato la produzione musicale nell'hip hop. L'hip hop, non so, scusiamo, si faceva su delle basi disco praticamente prima di loro, su cui poi si rappava in una maniera abbastanza guidata da quello che era il beat disco. Loro hanno campionato talmente tante cose, talmente con un'energia, con una genialità, no? Quella dei fratelli Shockley, no? della Bomb Squad, che ha sicuramente cambiato tutto, e dopo di loro tanti altri musicisti si sono accodati. Ice Cube per esempio fece produrre un disco famosissimo, tra l'altro, proprio dal Bomb Squad. Quindi è un gruppo che ha dato tantissimo, sia a livello di testi, sia a livello di musiche e di produzione musicale, sia a livello di atteggiamento, quindi di poter proclamare questo orgoglio afro-afroamericano in maniera anche aggressiva. Cioè, io non voglio, come dire, integrarmi io voglio invece essere riconosciuto come qualcosa di diverso da te, ma che merita totale rispetto, no? E quindi come si fa? Insomma, sotto, è un gruppo che sicuramente non può minimamente essere posto in una posizione di secondo piano, dicevamo prima che è nella Rock and Roll of Fame, cioè penso che in assoluto non ci sia un gruppo nell'hip hop che ha inciso così tanto, nemmeno gruppi strepitosi come Run DMC per esempio, o altri grandissimi gruppi dell'hip hop, però hanno avuto, come dire, una influenza minore al di fuori dell'hip hop. La grandezza invece dei Public Enemy è quella proprio di essere andati anche fuori sotto i territori, aver esplorato altre strade e averlo sempre fatto con grande autorevolezza.
Here's what I want you all to do for me. Bang! Caught you looking for the same thing. It's a new thing. Check out this I bring. Uh-oh, the roll below the level, cause I'm living low next to the bass.
Come on!
Turn up the radio. They're claiming I'm a criminal. Yeah. But now I wonder how. Some people never know. The enemy could be their friend guardian. I'm now a hooligan. I rock the party and clear all the madness. I'm not a racist. Preach to teach the...